Lode e ringraziamento sia al Signore, che possiamo cantare questi preziosi cantici, e abbiamo cantato nell'ultimo cantico: ascoltate il vostro Salvatore, Lui che vi invita, venite, venite alla cena delle nozze della grazia, venite, venite a vedere. È stata una grazia speciale per te, per me, per tutti noi, il fatto che ci abbia invitato alla cena delle nozze. Beh, la maggior parte delle persone non vuole venire, non vuole andare. Abbiamo letto nella Bibbia, c'erano così tante scuse, penso che sia così anche oggi, che ci sono molte scuse. Nessuno vuole venire alla cena delle nozze della grazia, ma sappiamo che ci saremo e vogliamo, ci saranno e vogliamo esserci anche noi in quel giorno, a la cena delle nozze. Prima della preghiera voglio leggere dalla prima lettera di Timoteo, dal versetto 12. Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, il nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento. Ma misericordia mi è stata usata, perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certa è questa affermazione degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in lui per avere vita eterna. Al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio, siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Questa è una parola meravigliosa e questo grande apostolo Paolo poteva dire solo una cosa: io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore. Voglio dire, vorrei dire che avrebbe potuto vantarsi della sua grandezza e della sua forza, avrebbe potuto vantarsi della sua conoscenza e di tutto ciò che aveva imparato, ma quando Cristo gli apparve, poté pronunziare solo queste parole che abbiamo appena letto. Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno. Non l'ha chiamato un uomo. Questo non avrebbe potuto farlo nessun uomo, ma il Dio vivente lo ha chiamato, cari. Il veritiero è apparso a lui e lo ha preso nel suo servizio. E credo che possiamo vedere l'onnipotenza del nostro Dio in questo apostolo. Può cambiare una persona, può trasformarla in modo pieno e completo, perché qui esprime ciò che un tempo era con Lui e che ora gli è stata data grazia, gli è stata donata questa grazia da Dio. Cari fratelli e sorelle, ho pensato che forse anche noi abbiamo bisogno di riflettere su noi stessi, su quello che eravamo un tempo, quando non conoscevamo ancora Dio, quando eravamo ancora lontani da Lui, dove eravamo, cosa facevamo, cosa c'era con noi, cari. Ma quando vediamo la mano potente di Dio, quando vediamo la grande mano salvatrice che ha salvato anche noi, che ci ha tirati fuori dal fango del peccato e ci ha fatto diventare, essere parte del suo popolo, allora non possiamo fare a meno di esclamare le stesse parole, come dice qui l'Apostolo Paolo: io ringrazio colui. Sì, a chi siamo noi riconoscenti? Siamo riconoscenti al veritiero che ci ha chiamati? Gli siamo riconoscenti che ci ha salvati? Il nostro fratello ha già detto: se non ringraziamo Dio per la parola e per ciò che ci è stato dato per grazia, allora non so chi potrebbe ringraziarlo, dovrebbe ringraziarlo. I nostri cuori dovrebbero traboccare, le nostre bocche dovrebbero traboccare per portargli onore, lode e adorazione, perché Lui ha fatto grandi cose per noi. Si è dimostrato potente verso di noi. La grazia del Signore nostro è sovrabbondata. Oh, possiamo dire anche questo noi: la grazia di Dio si è manifestata potentemente in me. E puoi dirlo anche tu, dobbiamo poterlo dire: la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede, con l'amore che è in Cristo Gesù. Sì, e poi è scritto: certa questa affermazione è degna di essere pienamente accettata, lode e ringraziamento. E credo che nelle ultime due ore abbiamo sentito una parola così potente che non possiamo fare a meno di accettarla, ma non solo nelle ultime due ore, ma come ha detto il mio fratello, Dio non ha mancato di parlarci negli ultimi anni. Oh sì, che meraviglia, possiamo davvero dirlo, e possiamo anche dire che la parola di Dio è affidabile, non può essere altrimenti, è affidabile. Certa è questa affermazione degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. E questo possiamo dirlo: anche noi eravamo lontani da Dio, eravamo nel peccato e nella trasgressione. Chi pensa di non aver peccato e chi pensa che io non ho fatto mai nulla di male a nessuno, nessuno ho ingannato, che nessuno si inganni, cari. La Scrittura dice che ogni uomo è peccatore per natura, nasce nel peccato, ma lode e ringraziamento perché la grazia del nostro Signore è apparsa a noi, ma per questo mi è stata fatta misericordia. Sì, anche noi non possiamo che lodare questa grande grazia e misericordia e ringraziare Dio che si è preso cura di noi. E per questo, cari, anche noi vogliamo offrirgli onore e lode e adorazione questo pomeriggio. È il nostro Dio a cui vogliamo portare l'onore. Vogliamo alzarci e pregare insieme. Dio fedele, ti ringraziamo dal profondo del cuore ancora una volta per quest'ora di grazia. Ti ringraziamo per la tua preziosa e infallibile parola di Dio. Sì, Signore, come sono meravigliose tutte le parole che questi uomini di Dio hanno espresso, sono valide ancora oggi. La tua parola rimane, anche se il cielo e la terra passano. Tu ti sei rivelato ai tuoi, hai preso chi volevi, Avresti potuto scegliere qualcun altro, ma hai scelto un Paolo, un Saulo. Gli sei apparso sulla via di Damasco, hai fatto risplendere la tua luce su di lui e lo hai illuminato in modo che gli cadessero dagli occhi come delle scaglie. Oh Dio fedele, che grazia, che benedizione gli è stata concessa, che misericordia. Ma Signore, non solo a lui, ma anche a noi, Signore, hai concesso questa grazia, e quindi lodiamo questa grazia e lodiamo la tua misericordia che è stata concessa anche a noi. In questi ultimi e gravi tempi tu ci hai parlato, hai mandato un servo e un profeta, il tuo servo, hai messo la parola sul candelabro, hai rivelato, Signore, ciò che era nascosto. Oh, quanto è meraviglioso il tuo nome. Non possiamo fare altro che glorificare il tuo nome e lodare la tua parola, alleluia, perché la parola è affidabile e degna di essere ricevuta da tutti. Alleluia, facci grazia, Signore, a ciascuno di noi che non ci allontaniamo dalla tua parola. Quando la tua parola ci raggiunge, forse a volte come una spada, e quando colpisce alcuni di noi, anche allora vogliamo ringraziarla e lodare il tuo nome. Signore, siamo così felici di essere il tuo popolo e che ci è stato permesso di seguire la chiamata che abbiamo ascoltato. Adorazione al tuo nome, Dio fedele, oggi pomeriggio ti chiediamo, rafforza mio fratello, rafforza tutti noi, dacci parole per parlare, orecchie aperte per ascoltare, un cuore aperto per ricevere ciò che hai da dirci. Dio fedele, te lo chiediamo in umiltà, veniamo in umiltà davanti a te. Adorazione al tuo nome, amen. Grazie al Signore, abbiamo la promessa e fa parte della parola di Dio, e poiché è così, abbiamo già la certezza che sarà così, è vero o no? Se non ci fosse stata una promessa nella parola di Dio, saremmo nell'incertezza, ma poiché si tratta di una promessa, poiché è nella parola di Dio, per questo già è così con Dio, già oggi, come se fossimo già lì. Quando afferriamo questo in fede, che l'opera di Dio con il suo popolo sul Golgota è stata completata per l'eternità, quando ci renderemo conto che la schiera comprata con il sangue è stata redenta lì, giustificata, purificata, santificata, preparata, perfezionata e trasformata nell'immagine di Gesù Cristo, che è solo una questione di tempo, allora saremmo tutti felici. Ma se pensiamo di dover ancora lavorare alla nostra salvezza, allora lo faremo fino a quando lentamente ma inesorabilmente ce ne andremo da qui, e allora forse ci renderemo conto che non ce l'abbiamo fatta. Ma se riconosciamo nella fede che si tratta di un'opera di redenzione compiuta e che Giovanni sull'isola di Patmo già ha visto la schiera compiuta e vestita di bianco, in Apocalisse 15 vide il mare di cristallo, vide i redenti che suonavano le arpe di Dio. In Apocalisse 19 ha visto la sposa alla cena delle nozze dell'agnello. In Apocalisse 21 la nuova Gerusalemme. Che cosa manca ancora? Solo che diventiamo certi nella fede che noi apparteniamo a questa schiera. E il calcolo è molto semplice. Dio può solo mettere in noi il desiderio di ciò che ha preparato per noi. non può mettere un desiderio in noi e poi non soddisfarlo. Questo non è possibile con Dio. Per tutto ciò che ci ha promesso, si è assunto la responsabilità di farcelo avere. E così anche noi oggi pomeriggio vogliamo onorare il nostro Signore attraverso la fede. Con l'incredulità lo disonoriamo, ma crediamo fermamente e secondo la nostra fede accadrà. Se mettiamo in risalto ancora una volta la parola di Dio è solo per rafforzarci e fondarci nella fede. Nella fede, nella parola infallibile di Dio, in cui è contenuto tutto il suo proposito. Se non ci riguarda, allora abbiamo una fede illimitata. Se oggi vi chiedessi, siete convinti che Dio realizzerà tutte le promesse fatte al popolo di Israele? Potreste rispondermi possibilmente, fratello Frank, è ovvio che non c'è bisogno di dirlo perché Dio l'ha detto e noi lo vediamo davanti ai nostri occhi. È vero? Potreste perfino trovare la domanda un po' sciocca, posta con incredulità, ma l'ho formulata così di proposito per farci capire che lo stesso Dio che ha un piano con Israele, che raduna il suo popolo, che lo ha riportato, che lo ha riportato indietro, come ha detto attraverso i profeti, dirò al settentrione dai, al mezzogiorno non trattenere, fa venire i miei figli da lontani, le mie figlie dall'estremità della terra, e li riportarli nella terra dei loro padri. Sono tornati da oltre 100 nazioni. Sappiamo che ogni parola di Dio è vero, ma se si rivolge a noi, allora è necessaria la fede personale e non solo quella in generale. E questo sembra mancare al momento. Ma se abbiamo una fede generale, perché non una fede personale per noi? Apparteniamo al completo programma di Dio. E dovessi chiedere chi dubita che il Signore abbia detto in Matteo 24 e Luca 21 che ci saranno guerre, voci di guerra e tutto il resto, nessuno, perché si è adempiuto. Chi dubita che Paolo abbia detto in Prima Tessaloni 5, quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso. Lo sentiamo ripetere continuamente, pace, sicurezza, sono le parole d'ordine politiche del nostro tempo. Sì, perché dovremmo dubitare quando vediamo tante cose con i nostri occhi terreni, non con quelli spirituali? Non siamo così spirituali come a volte pensiamo di essere. Con i nostri occhi terreni vediamo compiersi la parola di Dio, oppure no? Sì, possiamo allora non credere che Dio realizzerà ciò che ci ha promesso? Quando lo fa con Israele, con le nazioni, e quando parla di Gog e Magog dell'estremo nord e dice ti andrò a prendere dall'estremo nord e ti porterò nella mia terra per mostrarti il mio onore lì. Sì, tutto si sta preparando, lo vediamo. Beato chi può credere dopo aver visto, ma beato chi riesce a credere prima di vedere, perché questo riguarda ciò che Dio ci ha promesso. Penso che le cose che possiamo percepire in modo del tutto naturale, ma che sono state comunque espresse nella parola di Dio, dovrebbero darci coraggio, rafforzarci nella fede, porre un fondamento chiaro sotto i nostri piedi di fede, in modo che non ci siano più vacillamenti. Al contrario, noi diciamo: Dio mantiene le sue promesse al popolo di Israele, alle nazioni, alla Chiesa, alla sposa, compirà ogni parola a tempo debito. Passiamo dalla fede in generale alla fede personale. Credere che noi personalmente, tu per te e io per me, siamo stati inseriti nel piano di Dio. E tutto ciò che Dio farà ancora per quanto riguarda la sua sposa o la sua chiesa sposa, noi ne avremo parte per grazia. C'è tanto da dire su questo, spero che lo Spirito di Dio ve lo mostri. Quando il fratello Russo ha letto la parola di Paolo nel capitolo 26 degli Atti degli Apostoli, nel versetto 18, è scritto quanto segue. Atti 26, versetto 18. Per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio, e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Attraverso la fede in Gesù Cristo. Qui è Lui che parla, che agisce, che ha chiamato Paolo o Saulo e l'ho fatto diventare Paolo e poi gli ha dato un compito particolare. C'è una parola in 2 Corinti capitolo 4, qui è scritto nel versetto 1. Perciò, avendo noi tale ministero in virtù della misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo d'animo. Al contrario, abbiamo rifiutato gli intrighi vergognosi e non ci comportiamo con astuzia né falsifichiamo la parola di Dio, ma rendendo pubblica la verità raccomandiamo noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Questa è la condizione di una persona che Dio ha chiamato e lo ha stabilito al suo servizio per annunziare la parola. E come abbiamo letto qui, non ci stanchiamo, perché la misericordia di Dio è stata messa su di noi. Con questa misericordia siamo stati inseriti al ministero e allora non abbiamo più a che fare con un Paolo, ma con un uomo di Dio che è stato posto e di cui Dio si è servito per decidere ciò che doveva essere detto, per dire ciò che doveva essere deciso. Avendo noi tale ministero, non ci perdiamo d'animo. A volte anche il coraggio dell'Apostolo sarà abbassato un po'. Tutti hanno bisogno di conforto, tutti hanno bisogno di intercessione, soprattutto coloro che sono in prima linea. Ma grazie a Dio siamo confortati insieme dalla parola del nostro Dio. Ci edifichiamo su ciò che Dio ha detto, perché la parola non ci abbatte, ci edifica. Qui è scritto: al contrario, raccomandiamo noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Non ci sono cose nascoste qui o là, nessuna rivelazione speciale di cui non si possa parlare, ma attraverso una proclamazione aperta, chiara e vera della parola di Dio, dobbiamo affrontare ogni giudizio di coscienza degli uomini e anche essere davanti agli occhi di Dio, sussistere. Paolo dice ancora, se il nostro Vangelo è velato per quelli che sono sulla via della perdizione. Oggi si potrebbe chiaramente dire che se la parola così chiaramente rivelata e proclamata è rimasta nascosta agli uomini in questo tempo, allora Dio non ha nulla in programma con loro. Allora tutti i nostri sforzi sono vani. Se non sono nella barca giusta e alla presenza del Signore, ascolteranno la sua voce, e la sua parola. La mia voce, la mia parola, la sua voce deve essere la sua parola, oppure no? La vostra voce fa conoscere le vostre parole, la sua voce fa conoscere le sue parole. E così possiamo ancora affrontare ogni giudizio di coscienza degli uomini proclamando la verità e quindi anche stare e sussistere davanti agli occhi di Dio. È una parola che ho voluto leggere in vista dei giorni di Pentecoste che sono passati prima di passare altri passi della Scrittura in Tito capitolo 3. Qui leggiamo dal versetto 4. Tito capitolo 3, versetto 4. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il lavaggio della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché giustificati dalla sua grazia diventassimo in speranza eredi della vita eterna. Qui lui parla della grazia, del rinnovamento, del bagno, della rinascita, dell'effusione dello Spirito Santo, tutto appartiene insieme. Anche l'effusione dello Spirito Santo ha una parola di promessa che la precedeva, è così o no? Dio aveva già detto attraverso il profeta Gioele nel terzo capitolo, nel primo versetto, avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spenderò il mio spirito sopra ogni persona. Quando è avvenuta la redenzione su Golgota e c'erano delle persone disponibili a cui la vita di Dio poteva tornare, era solo una questione di tempo e sappiamo che dalla crocifissione alla risurrezione, poi le sette settimane, poi la Pentecoste, era una promessa, una parola di Dio, e coloro che avevano creduto, che avevano ricevuto la parola, si erano riuniti in preghiera, e Dio confermò la sua parola e li riempì tutti col suo spirito. E così possiamo leggerlo. È scritto in Atti 1, nel primo capitolo, il Signore l'ha ripetuto ancora una volta, e qui in Atti 1, versetto 4, trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale gli disse, avete udita da me, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo tra non molti giorni. Quindi una parola della promessa divina ha portato la benedizione contenuta in questa promessa e l'ha resa manifesta in coloro che accolsero questa parola di promessa divina nel loro cuore. È così o no? È vero o no? Ogni promessa di Dio è sì, amen, e si realizzerà in coloro che la credono e la ricevono. In Atti 2 Pietro dice nel versetto 16: ma questo è quanto fu annunziato per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Qui è stato confermato nel Nuovo Testamento l'adempimento di ciò che nell'Antico Testamento era una promessa profetica, ma ora non si trovava più nel vuoto, ora è stato dato ancora una volta per la bocca del Signore, detto con le sue parole a coloro ai quali era stato, per i quali era stato scritto. La parola scritta diventa così nuovamente parola parlata. Il Signore stesso lo sottolineò ai suoi e disse: rimanete a Gerusalemme perché fra non molto sarete battezzati con lo Spirito Santo. Aspettate la promessa del Padre. Prima solo una promessa, ora una promessa compiuta, una parola che è diventata realtà in coloro che l'hanno creduta, che l'hanno accolta, che si aspettavano che si realizzasse in loro. È successo o non è successo? Accadde come la bocca del Signore aveva parlato. Come sarà alla fine? Il Nuovo Testamento inizia così, con il compimento della profezia biblica. Chi era Giovanni Battista? Egli stesso era una parola di Dio compiuta, una voce che chiama nel deserto. Era o non era? In lui si è compiuta una parola di Dio, una promessa che era stata fatta da molto, molto tempo, ma all'improvviso era lì. Isaia potrebbe aver profetizzato 800 anni prima di Cristo, Malachia circa 400 anni prima di Cristo, quando il tempo si è compiuto. Ciò che prima era una promessa è diventato una realtà. Su due piedi, camminando come testimonianza vivente del Dio vivente, della veridicità di Dio e della sua parola che veglia su di essa per realizzarla quando è giunto il tempo. Allora, che cos'era Giovanni? Giovanni era una parola di Dio realizzata. È vero o no? Prima solo una voce risuonerà nel deserto. Improvvisamente la voce era lì, la fede, la promessa, tutto è diventato realtà, si poteva vedere, si poteva sentire. Qui negli Atti degli Apostoli leggiamo quanto è scritto nel Gioele, nel profeta Gioele, in Isaia 28 e in altri passi biblici. Improvvisamente era realtà. Che cosa era successo? C'erano delle persone che avevano assorbito la parola della promessa divina. Sono stati loro a cui il Signore ha rivolto le sue parole. Sono stati loro a credere. Sono stati loro a sperimentarlo. Erano la conferma e la testimonianza vivente che la parola di Dio non torna vuota, ma realizza ciò per cui Dio l'ha mandata. Che cos'era il Signore Gesù? Egli era il compimento di ciò che Dio aveva detto per bocca dei profeti nell'Antico Testamento, a partire da ciò che disse in Genesi 3, versetto 15, a proposito del seme della donna che sarebbe venuto e schiacciare la testa del serpente. Ha fatto dire attraverso il profeta Isaia: poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Per tanto tempo è stata una promessa, improvvisamente la promessa è diventata realtà, realtà divina qui sulla terra, non un'interpretazione, ma il vero adempimento della vera parola della promessa divina. Era lì, e chi era Simone? Condotto dallo Spirito nel Tempio, prese il bambino tra le braccia e disse: Ora, o Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Prima aveva una promessa, è così. Vi chiedo, aveva una promessa, il Signore gli aveva detto: prima di morire vedrai il Messia. Ha portato la promessa e la promessa ha portato lui. All'improvviso si è trovato davanti alla promessa realizzata e l'ha presa in braccio. Cosa scrive Giovanni? Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, noi lo annunciamo anche a voi, non una teoria, ma ciò che potevamo prendere in mano, ciò che c'era e che, come prova divina, che la sua parola è verità e si sta realizzando ancora oggi, è lo stesso oggi. Non abbiamo bisogno di gente che ci spieghi questo o quello. Dobbiamo solo prendere la parola di Dio nel nostro cuore, crederci dal profondo del cuore e poi aspettare l'adempimento. Dio non tarderà nemmeno questa volta, così come tutti questi uomini e l'intero popolo di Dio hanno dovuto aspettare che scoccasse l'ora di Dio, anche noi dobbiamo aspettare che venga l'ora di Dio. Penso che sia stato qui in Luca capitolo 1 quando l'angelo ha dato questa promessa a Zaccaria e allo stesso tempo ha detto quale servizio avrebbe dovuto svolgere. Leggo questo passo solo per concludere quello che abbiamo detto questa mattina. Luca 1, versetto 15. Perché sarà grande davanti al Signore, non berrà né vino né bevande alcoliche, e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. È giusto? Ricondurrà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio. Andrà davanti a lui con lo spirito e la potenza di Elia per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti per preparare al Signore un popolo ben disposto. Questo è ciò che l'angelo disse a Zaccaria. Conoscete questa storia. Aveva difficoltà a credere, ma quando la promessa si realizzò, la sua lingua si sciolse e poté ringraziare Dio. Sicuramente si vergognava di non aver potuto credere subito. L'accento viene messo questo fine settimana, viene messo sul fatto che Dio deve mantenere la sua parola. La sua parola è vera come lui stesso è vero. Egli vale quanto la sua parola e la sua parola e la nostra parola quanto noi, perché Dio è vero e giusto e fedele in tutti i suoi rapporti. Può dire qualsiasi cosa, ma non nient'altro che la verità. Ci ha fatto conoscere la verità, ci ha fatto conoscere le promesse. Zaccaria ricevette la promessa, Maria la promessa, Simone la promessa, tutti si adempirono, i 120 hanno ricevuto la promessa, tutto si è compiuto al tempo giusto. Perché dovremmo dubitare? Vediamo il compimento della parola di Dio tra le nazioni, lo vediamo nel nostro paese, lo vediamo in modi diversi. Di cosa dovremmo dubitare? dopo aver visto tutte queste cose davanti ai nostri occhi, sarebbe un peccato dubitare di ciò che Dio ha detto. E questo ci porta al tema che il fratello Branham ha sottolineato così spesso. Il peccato era l'incredulità che non permetteva di fidarsi di Dio e di attenersi a ciò che aveva detto. E già era avvenuto. Leggiamo alcuni passi della Bibbia. 2 Corinti capitolo 4. Si trattava qui soprattutto del primo versetto che ho già letto, che ci invita a non stancarci o scoraggiarci nell'amministrare questo ministero grazie alla misericordia che Dio ci ha mostrato. Ho parlato brevemente con il fratello Kufa e siamo d'accordo, una persona che è stata chiamata da Dio e preferisce dimettersi. Oh, cosa darei se questo potesse essere la mia ultima predica? Cosa darei in cambio? Ma qui è scritto: non ci perdiamo d'animo. A volte ci siamo vicini. Tutti possiamo testimoniare questo se siamo sinceri. Ma ci sono anche esperienze piacevoli e incoraggianti. E se sono sorelle anziane di età avanzata che ti dicono: fratello Frank, siamo così grati di averti ancora con noi. Sì, c'è ancora questo. E poi, in mezzo a tutto il dispiacere, siete di nuovo incoraggiati. In Prima Tessalonicesi capitolo 4, voglio leggere, Tessalonicesi il capitolo 4. In questi giorni si tratta in realtà del rapimento e ciò che accade prima, e le persone non sembrano preoccuparsi tanto di stare nella preparazione, ma di come tutto viene fatto. Anche se sapessimo tutto con certezza, non è garantia che parteciperemo a questo. Non è la conoscenza di una cosa che decide, ma il fatto di vedere realizzati i requisiti della cosa stessa alla presenza di Dio. Qui in Prima Tessalonicesi 4, questo mi sembra molto importante alla luce dei vari insegnamenti secondo il cui tempo della grazia è finito e che il Signore ha lasciato il trono della grazia, che la prima fase del rapimento è già alle nostre spalle o quasi completata. Ma leggiamo molto lentamente e chiaramente Prima Tessalonicesi 4 versetti 15 e 16. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. E adesso viene, perché il Signore stesso con un ordine. E qui mi fermo. Il Signore tornerà non appena viene il grido. Quindi prima si lancia l'allarme. Non può lasciare il trono della grazia finché l'ultimo non è stato chiamato. E leggiamo nella predica del fratello Brahma, non so quanti ce ne sono qui, ma forse qui è l'ultimo che deve essere chiamato. E se leggiamo Matteo 25, c'è scritto: verso mezzanotte si levò un grido, ecco lo sposo, uscitegli incontro. Questo grido deve avvenire, questo è l'annuncio, la chiamata, ma egli aspetta sul trono della grazia finché l'ultimo non sia stato chiamato, sia entrato, sia stato giustificato e perfezionato. Non è vero? Se oggi non fosse più sul trono della grazia, perché saremmo ancora qui? Questo è molto molto importante, perché il Signore lui stesso con un ordine, quando lui stesso, con non un insegnamento, non una rivelazione, ma lui stesso ritornerà. E questo rimane così. E se leggiamo le connessioni correttamente e lentamente, sono così chiare che anche uno stupido non può sbagliare, uno semplice. Quelli che sbagliano sono i saggi, perché sanno di più di quello che devono sapere, ma la loro stessa conoscenza li porta fuori strade molto chiare e distinte, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, queste tre cose devono accadere. Queste tre cose devono accadere prima. Scendere dal cielo, i morti in Cristo risorgeranno per primi. Notiamo chiaramente oggi questo, non ci si può sbagliare, non ci può andare a tentoni. Ecco, sono chiari i detti della parola di Dio, e quando Paolo dice, poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, allora è sufficiente per me, non ho bisogno di alcuna interpretazione da parte delle persone, la parola del Signore mi basta. Solo quando volterò le spalle alle parole, volgerò il mio volto alle interpretazioni, ma io voglio fare il contrario, voglio voltare le spalle alle interpretazioni e ascoltare la parola di Dio. Il Signore, Lui stesso, perché il Signore stesso, alleluia, il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. È una parola di promessa divina. E lo portiamo dentro di noi finché queste cose non avranno trovato il loro compimento in noi. Queste tre cose elencate precedono il ritorno diretto del nostro Signore. Lì non c'è assolutamente nulla da cambiare. Lo si può leggere con grande chiarezza in Prima Corinti capitolo 15. E anche in questo caso, chiunque apra il proprio cuore dovrà dire Amen quando Paolo scrive qui in Prima Corinti 15 versetto 51. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili, noi saremo trasformati. Si può dire più chiaramente? Ecco, la voce, il suono, la voce dell'arcangelo e poi la tromba di Dio. Così ci è stato riferito ai Tessalonicesi, è stato scritto e qui di nuovo, perché la tromba suonerà e subito i morti saranno risuscitati, non dopo 21 anni o dopo 30 o 40 anni, ma subito i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Ci crediamo questo? Così è scritto nella parola di Dio, così lo riceviamo come promessa divina. Nessuno deve essere confuso o disorientato. Dio è responsabile solo di ciò che ha promesso nella sua parola. Tutte le promesse umane portano alla delusione e chi ci ha creduto se ne va a mani vuote. Ma coloro che si affidano a Dio, non so, voi tutti non potete immaginare questo. Non credo che tutti voi possiate capire nella stessa misura in cui io personalmente devo sopportare questo, quando si sentono ovunque le interpretazioni e gli insegnamenti più diversi, che ci deve essere qualcuno che prende posizione sulla parola di Dio. Questo è giusto e opportuno, perché Dio non può lasciare tutto nella confusione. Deve esserci una direzione divina da qualche parte, un modo divino, una cosa a cui potersi aggrappare al 100%, e questo non può essere qualcosa d'altro di divino. Prima che io dia alla gente una falsa speranza che Dio mi punisca e paralizzi la mia lingua, voglio stare davanti al Signore con tutti coloro che hanno creduto alla sua parola in questo tempo. Sono in questo molto chiaro: se le persone nelle varie denominazioni vanno per le loro vie e non hanno mai riconosciuto la verità, anche questo è un dolore, ma un dolore insopportabile quando le persone hanno assorbito la parola, la verità, per un certo tempo e poi credono e seguono le loro vie e le interpretazioni di altri. È un dolore che diventa insopportabile. Che cosa ha detto Paolo? Tenetevi stretti alla parola per la mia gloria in quel giorno. Voleva che la Chiesa rimanesse nella parola di Dio. Cosa scrisse ai Corinti? Temo che come il serpente ingannò Eva, anche i vostri cuori si ingannino riguardo alla verità. Sono sedotti in base alla verità. Chi conosce questo versetto di 2 Corinti capitolo 11? Vorrei che sopportaste da parte mia un po' di follia, ma sì, già mi state sopportando. Infatti sono geloso di voi, della gelosia di Dio. Non con il nostro zelo, ma con lo zelo divino, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengono corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Cos'era quello che disturbava? Che cos'era? Era Satana che riuscì a prendere la parola di Dio e a darne una propria interpretazione per poi portarla a Eva. Paolo era zelante, è stato stabilito da Dio e riconosceva il suo incarico, era consapevole della sua responsabilità. Che altro poteva fare se non portare l'opera di Dio sul suo cuore giorno e notte? Infatti sono geloso di voi, della gelosia di Dio, ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, ci sono delle persone che pensano che non può accadere con loro, ma forse già è avvenuto. Chi era più vicino a Dio che Adamo ed Eva? Adamo era creato come figlio di Dio a immagine e somiglianza di Dio, c'era sua moglie. Chi era più vicino a loro, a Dio, di questi due in quei giorni? E il diavolo ci è riuscito. Nessuno dovrebbe pensare di essere al sicuro nel momento in cui il nemico si insinua e prende la parola di Dio e poi la interpreta un po' qua e un po' là. Non ascoltate affatto. Siete all'improvviso avvelenati e non ve ne rendete nemmeno conto se l'ascoltate. Improvvisamente ci si rende conto che qualcosa è diverso da come era prima e non si riesce a spiegarlo a se stesse. Non c'è né solo uno. Per rimanere fedeli alla parola originale del nostro Dio e non scendere a compromessi. Questo non è diretto contro qualcuno, se lo è allora solo contro il diavolo, ma non contro una singola persona. Paolo è stato concesso di spiegare per il nostro bene affinché conoscessimo l'ordine in questo tempo, la chiamata, poi la voce dell'arcangelo, poi la tromba di Dio, la voce, poi i morti in Cristo risorgeranno, e poi noi che siamo viventi e rimaniamo saremo presi insieme a loro per incontrare il Signore nell'aria. Non c'è interpretazione, perché sarà come è scritto, e non è vero? O come sarà? Come sarà? Come è scritto? 100%, 100%. Dio si è assunto la responsabilità, è così che sarà e nient'altro. Forse al momento siamo un po' silenziosi, ma verrà sicuramente il giorno in cui la nostra gioia sarà profonda e sentita per il fatto che Dio ci ha conservato nella pazienza della sua parola. Certo, tutti vogliono accelerare la causa di Dio. Vorrei aiutare, ma nessuno di noi può farlo. Con quello che cerchiamo di fare non facciamo altro che ostacolare Dio. Non acceleriamo nulla, lo fermiamo solo con le nostre azioni. Ma poi quando ci mettiamo a disposizione di Dio e diciamo: Signore, eccomi, puoi contare su di me, Lui farà quello che deve fare. Leggiamo Romani 8, versetti 29 e 30, Romani 8, versetto 29 e 30, dove è scritto quanto segue. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo. Chi può dire amen a questo? Così è scritto nella parola di Dio e così sarà. Vado un passo più avanti per noi. È oggi così. Anche se non lo vediamo ancora completato, siamo d'accordo con Dio e diciamo: Signore, il modo in cui l'hai detto è il modo in cui è. E nel versetto 30 è scritto: e a quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Non glorificherà, ma li ha glorificati. Chi può crederci? Chi può credere con tutto il cuore che questa è un'opera di redenzione compiuta del nostro Dio e che seduto per sempre alla destra di Dio in attesa che tutti i nemici sono messi come scabello ai suoi piedi? A compiuto l'opera sua, ma noi dobbiamo credere affinché l'opera compiuta possa diventare una realtà divina in noi. Ogni promessa di Dio è sì, amen, ma può realizzarsi solo se viene accolta come promessa di Dio nella fede. In Romani 6 leggiamo una parola meravigliosa al versetto 5. Romani 6, versetto 5. Perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla Sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla Sua. Crediamo questo? Amen. Non possiamo fare a meno di credere a ciò che viene detto nella parola di Dio. Perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla Sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla Sua. Lode al nostro Dio. Poi in 2 Corinti, nel capitolo 5, leggiamo quanto segue. 2 Corinti, capitolo 5, versetto 14 e 15, dove è scritto: infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono. E che egli morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivono più, per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Uno solo è morto per tutti, perché tutti abbiano la vita per mezzo di lui. Nessuno vive per se stesso, ma vive per il Signore che è morto per noi. Nello stesso capitolo, al capitolo 5, in 2 Corinti, al versetto 5, abbiamo un pensiero a cui dobbiamo fare attenzione. Eccolo qui. Ora colui che ci ha formati per questo è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Paolo parla qui dell'edificio celeste, preferiva non essere spogliato ma rivestito. E poi continua a scrivere nell'ultima parte del versetto 4 affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. E poi continua, or colui che ci ha formati per questo è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Non è una dottrina, ma lo Spirito Santo è il pegno della nostra redenzione e trasformazione del nostro corpo. Questo aspetto deve essere chiaramente sottolineato. A cosa serve il miglior insegnamento sul rapimento, credere tutte queste diverse cose che vengono dette? Vogliamo lasciare questo, se la forza che dovrebbe trasformarci e portarci in alto non è affatto in noi, allora forse saremmo un motore che non ha né olio né cambio né scintilla, non può succedere nulla, cari. Mentre aspettiamo il ritorno del Signore e la trasformazione dei nostri corpi, assicuriamoci che la promessa divina necessaria per la trasformazione sia diventata una realtà divina nella nostra vita. Altrimenti posso dire a me stesso e a noi oggi con la massima certezza: stiamo aspettando invano. E con questo è fatto. Nessuno può aspettarsi che io mi alzi in piedi e vi dica: andremo tutti in paradiso, tutti. Tutti andremo nel cielo. Devo dirvi la verità, ma Dio difende questa verità e Dio ci dà quello di cui abbiamo bisogno. No, non possiamo farlo da noi stessi. Lo ha promesso e le sue promesse sono sì e amen. Leggiamo questa parola di 2 Corinti, capitolo 1, 2 Corinti, capitolo 1, versetto 18. Qui ci viene detto, 2 Corinti 1, dal versetto 18, or come è vero che Dio è fedele, la parola che abbiamo rivolta non è sì e no. Riuscite a capire di cosa si tratta? La parola predicata da questi uomini di Dio che sono stati messi nel ministero, in questo ufficio, non era sì e no, non era avanti e indietro, era certa. Era sì e amen. E la stessa parola oggi è sì e amen. E abbiamo un accordo interiore con questa parola. E abbiamo un accordo interiore con questa parola e sì, amen, lo rileggo, ma Dio è il garante. Sapete che cos'è un garante? Se uno si firma, si impegna, non riesce a pagare alle cose accordate, allora viene il garante. Garantire è l'ultima cosa che una persona dovrebbe fare. Dio ha potuto garantire, ha garantito per se stesso, ha dato le promesse. Noi gli crediamo, le promesse della parola di Dio sono sì, amen. Nessuno di coloro che confidano in Lui sarà deluso. Tutte le cose che devono ancora venire a compimento verranno a compimento come Dio ha detto. L'ultimo entrerà e solo allora la porta si chiuderà e solo allora potranno accadere tutte le cose che stiamo ancora aspettando. O come è vero che Dio è fedele, la parola che vi abbiamo rivolta non è sì e no, perché il Figlio di Dio, Cristo Gesù, che è stato da noi predicato tra voi, cioè da me, da Silvano e da Timoteo, non è stato sì e no, certamente no. Gesù Cristo non era sì e no, ma era sì e amen. E così la parola di Dio è sì e amen. Lui è la parola fatta carne. E se pretendiamo di essere una sposa della parola, dobbiamo credere a ogni parola così come è scritta. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, non era sì e no, era sì e amen. E lo è ancora oggi. E l'Alfa e Omega. Lui ha garantito che ogni sua parola si realizzerà per il suo popolo. E poi ci viene detto di più, ma è sempre stato sì in Lui. In Lui è arrivata la promessa, il sì. Dio ha detto in Cristo sì, Dio ha detto sì a te, a me, alla mia redenzione, alla tua redenzione, alla realizzazione dell'intero piano di salvezza di Dio. In Cristo Dio ha detto sì, in Cristo Dio ha detto amen. Ce ne siamo resi conto, l'opera di Dio iniziata in quel tempo si sta completando in questi ultimi giorni. Nel versetto 20 è scritto, infatti tutte le promesse di Dio, non per le mie promesse, non per quello che dice la gente, ma infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui, perciò pure per mezzo di Lui noi pronunciamo l'amen alla gloria di Dio. In Cristo Dio ha potuto dire le due cose, sì, amen, in un solo colpo. Lui ha dato la promessa e ha potuto realizzare allo stesso tempo, mettendosi come garante. Sapeva che tutto sarebbe andato bene, con Dio tutto va bene. A volte guardiamo le cose e ci chiediamo che ne sarà. Non preoccupatevi, tutto ciò che Dio fa è fatto in modo perfetto. In Cristo Dio ha detto sì, in Cristo Dio ha detto amen, ma attraverso di noi. Siamo inclusi, non senza di noi. Per questo queste due parole, leggo il versetto 20 ancora una volta, infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui, perciò pure per mezzo di Lui noi pronunziamo l'amen alla gloria di Dio. Avendo dato il suo corpo, ha acquistato una chiesa che ora forma il suo corpo, e noi siamo membra di questo corpo del Signore, e Lui è il capo. In Lui sono avvenute le due cose, il sì e l'amen di Dio, per glorificare Dio attraverso di noi. Il versetto 21 dice, ora colui che con voi ci fortifica in Cristo e che ci unti è Dio. Egli ha pure segnati con il proprio sigillo, ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Che parola potente! Voglio dire questo: Dio non potrà riposare con il suo popolo e non potrà riportarci a casa prima finché questi passi biblici non saranno diventati una realtà divina in tutti noi. Molti sono unti con lo Spirito Santo in questi giorni. Non è la domanda, ma chi è sigillato? Ciò che è eterno è sigillato, come lo abbiamo sentito nella predica del fratello Branham. Se una cosa è in ordine e tutto è a posto, allora il sigillo è posto e la cosa è al sicuro e non deve essere toccata finché non è arrivata a destinazione. Oggi le persone sono credenti, domani non lo sono più. Oggi camminano, domani si siedono. Non sapete da che parte stare. Una persona che ha il sigillo di Dio, permettetemi di rileggerlo in modo molto chiaro. Ora colui che con voi ci fortifica in Cristo e che ci ha unti è Dio. Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Dove Dio metterà il suo sigillo? Al divino che è in noi, dove è stato in grado di fare nascere la nuova vita attraverso il sangue, la parola e lo spirito. Avrà luogo il suggellamento divino, del divino in noi. Non solo un'unzione, ma il sigillo di Dio sarà impresso su di noi come pegno. C'è anche il passo di Romani che lo testimonia chiaramente. In Romani 8, versetto 11, dove è scritto: se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Non attraverso un insegnamento, non attraverso ciò che viene dichiarato come una rivelazione, non attraverso una realizzazione, ma vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Questa è la parola di Dio e non c'è modo di aggirarla. Dio ci ha mostrato questa via. Egli ci ha rivelato la sua parola come verità. Oggi ci fa sapere che Lui è fedele, che veglia sulle sue parole per realizzarle per tutti coloro che ci credono. Ora, se in Efesini 1:13 è scritto che siamo stati sigillati, non li leggerò singolarmente, il tempo è quasi scaduto, ma le parole sono state scritte tutte non per abbatterci, non per scoraggiarci, ma per farci capire. Ascoltate, vi ho parlato, vi ho redento, vi ho rivelato la mia parola e la mia volontà, vi ho fatto riconoscere il tempo, l'ora e il messaggio. Avete sentito cosa dice lo Spirito alle chiese? Ora vi state preparando per essere rapiti. E poi ci mostra per grazia come possiamo arrivarci e come può accadere di essere chiamati, di accettare la parola di verità e poi di essere sigillati con lo Spirito Santo della promessa. E poi quando scoccherà quell'ora, la potenza di Dio ci trasformerà tutti. Dio manda sempre la sua parola e il suo spirito. Li manda entrambi allo stesso tempo. Prima la sua parola e poi il suo spirito, per rendere la sua parola una realtà divina. Noi ne abbiamo bisogno. Di questo ho bisogno io e bisogno tu. Ne abbiamo bisogno tutto, e lasciatemelo dire non in modo inventato, ma per profonda convinzione. Lo stesso Dio che ha vegliato su tutti coloro che facevano parte del suo grande piano di salvezza, che portavano la parola della promessa divina, e improvvisamente la potenza dello Spirito Santo è scesa su di loro. E cosa è successo? Hanno visto la parola come una promessa compiuta davanti ai loro occhi e hanno partecipato a ciò che Dio aveva fatto. Non preoccupiamoci di questo. Crediamo alla parola, crediamo anche che Dio dia il suo spirito, la sua potenza, il suo sigillo a questa parola, e crediamo che sarà la sua forza a trasformarci da questi corpi mortali e a portarci nell'immortalità. Così come tutti gli altri non hanno aspettato in vano, anche noi non stiamo aspettando in vano. Quando la chiamata fuori sarà avvenuta, l'ultima pioggia arriverà come su tutti i primogeniti prima della mietitura, e allora il cuore sarà pieno di sorriso e la lingua piena di gioia e di gloria. Dio non rimarrà in debito con noi per tutte le promesse, compresa quella della trasformazione dei nostri corpi mortali per portarli alla vita. Dio ci ha già dato il sì e l'amen allo stesso tempo in Cristo. Di cosa dobbiamo preoccuparci? Solo di una cosa. Signore, fammi essere partecipe, conservami nella tua grazia, nel tuo amore, nella tua parola, nella tua obbedienza. Lasciami andare per la tua via finché non passerò dal credere al vedere. Signore, dammi la tua forza che mi trasformerà e mi solleverà dalla terra. Sì, deve esserci forza che ci rende. Siamo una cosa abbondantemente pesante per Dio. Deve essere una forza grande e forte dentro di noi. Non siamo noi a portarle con Dio. Dio ce le dà. Riassumiamo brevemente. In questo libro sacro, la Bibbia, la preziosa parola di Dio, è stato scritto tutto ciò che doveva accadere nel piano di salvezza di Dio. Noi che viviamo in questi giorni crediamo alle parole di promessa di Dio per questi giorni. Noi che parteciperemo alla trasformazione e al rapimento crediamo alle parole della promessa che sono necessarie per partecipare alla trasformazione e al rapimento. Non è vero? Naturalmente sono rivolte a noi e possono essere realizzate solo se ci crediamo. La fede fa operare Dio sia la realizzazione della promessa divina che ci è stata data. E così sicuramente, come il Signore dice, vi manderò un profeta prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, per riportare i nostri cuori in armonia con la parola di Dio, per risintonizzarli, per riportarli all'armonia divina. Abbiamo certamente una speranza giustificata di appartenervi, perché abbiamo sentito la chiamata. Abbiamo sentito il grido di risveglio. Ecco, lo sposo viene, preparatevi ad incontrarlo. Ora facciamo in modo che ci sia olio in abbondanza nelle nostre lampade e ancora anche nei vasi, in modo da non mancare all'ora di mezzanotte quando il Signore verrà. Dio si è già occupato anche di questo. Avete il desiderio che Dio ci riempia tutti in modo tale che per una volta ci sia un'inondazione spirituale. Gocce di grazia cadono, manda i ruscelli, oh Dio. Ci sarà un altro diluvio spirituale, che lo Spirito di Dio, come se i cieli fossero squarciati, scenderà di nuovo sul popolo di Dio. Sì, un nubifragio. Cosa dice Zaccaria in 10, versetto 1? Chiedete al Signore la pioggia della stagione di primavera, il Signore che produce i lampi dalla loro abbondanza di pioggia. Lo è ancora oggi, colui che ha dato la prima pioggia darà anche l'ultima, ogni cosa a suo tempo. La parola la precede, lo Spirito la rende viva. Siate lieti che Dio ci abbia inclusi nel suo piano, affinché possiamo credere, come dicono le Scritture, rimanere aggrappati alla parola fino a quando l'ultima promessa si compierà, e passeremo dalla fede al vedere. Sia benedetto, sia lodato e innalzato il nome del Signore. Amen. Ci alziamo e preghiamo. Forse canteremo un coro alla gloria di Dio, e poi voglio chiedere di unirci in preghiera ringraziando il nostro Dio per la sua parola, per la sua grazia, per tutto ciò che ora farà a noi, in noi e infine attraverso di noi. Con devozione, con riverenza ci presentiamo davanti al volto del nostro Dio. Non siamo qui da qualche parte, siamo riuniti davanti al volto di Dio. Abbiamo ascoltato la sua santa parola e ci inchiniamo davanti al Dio Santo nella polvere e nella cenere. Che possa Lui benedirci, sollevarci, rafforzarci nella fede, che ci possa dare nuova fiducia, nuovo coraggio e, se necessario, una chiarezza nuova sulla sua parola e su ciò che accadrà al suo ritorno. Insieme vogliamo cantare al Signore e poi adorarlo. Cantiamo: Tu sei degno, Tu sei degno, Tu sei degno, Signore. Accetta lode, onore, gloria, adorazione. Tu sei degno, oh Signore. Tu sei degno, Tu sei degno. Tu sei degno, oh Signore. Padre Celeste, ti ringrazio dal profondo del cuore per il grande privilegio che ci è concesso di essere riuniti nel Tuo nome, alla Tua presenza, davanti al Tuo santo volto, per ascoltare la Tua santa parola, per credere, per partecipare ad essa. Quale fiducia viene dalla Tue parole, quale certezza di fede riceviamo alla Tua presenza, quale chiarezza, alleluia. Oh, che chiarezza, alleluia. Oh mio Dio, cosa possiamo dirti? In mezzo a tutta questa confusione, la parola profetica ci è stata data, alleluia. Brilla come una luce intensa in un luogo buio. Dio fedele, ti ringraziamo perché ci hai conservati nella Tua grazia, nella Tua parola, sotto il sangue dell'agnello fino alla fine, finché non passeremo dal credere al vedere. Amato Signore, attraverso l'ultima chiamata, attraverso il grido, attraverso il messaggio ci hai fatto conoscere tutte le promesse che devono ancora venire, le hai messo davanti ai nostri occhi, nei nostri cuori. Siamo qui davanti al tuo volto santo, credendo a te e alle tue preziose parole. Tu ti sei preso la responsabilità, sei diventato garante del nuovo patto, alleluia, e hai un popolo del nuovo patto, una schiera comprata col sangue, perché tu hai detto: questa è la nuova alleanza nel mio sangue. Signore, ti ringrazio per il Golgota, ti ringrazio che sei risorto dai morti, che hai tolto il potere della morte, che hai sconfitto l'inferno e Satana, che hai portato alla luce una nuova vita eterna. Alleluia, al tuo nome meraviglioso. Questi non sono insegnamenti, sono realtà divine. Alleluia, la nostra redenzione, la nostra trasformazione, la nostra ascensione sarà una realtà divina. Alleluia, ti ringraziamo, Signore Dio Onnipotente, per questa grazia. Non abbiamo parole. Ineffabilmente meraviglioso che tu abbia incontrato il tuo popolo con le tue parole. Signore, ora il tuo spirito si aggiunga alla tua parola, affinché la tua parola prenda vita in noi come un seme divino, affinché la parola diventi una realtà divina. Dio Onnipotente, tu sai cosa proviamo tutti nel nostro cuore. Da un lato ci sentiamo i più indegni, i più inutili, ma Signore, ci è stata fatta misericordia. E noi lodiamo questa grazia e la ringraziamo per questo. Tieni le tue mani trafitte, amato Salvatore, su di noi. Proteggi il tuo gregge acquistato con il tuo sangue. Conservali nella tua parola per l'onore del tuo nome. In te è venuto il divino, sì. In te il divino, amen, Dio glorificato attraverso di noi. Verrai di nuovo per essere glorificato nei tuoi. Alleluia, Signore, glorifica il tuo nome. Tu ci chiami, tu ci dici: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Glorifica il tuo nome confermando la tua parola attraverso potenti miracoli e segni, Signore, affinché la tua Chiesa riceva vita spirituale, divina. Il tuo Spirito deve arrivare a queste ossa morte, deve entrare in noi. O amato Signore, ti lodiamo, ti adoriamo. Salvatore, l'annuncio è stato completo. Come Paolo poteva dire allora, possiamo dirlo anche noi oggi: non siamo colpevoli del sangue di nessuno, perché abbiamo proclamato l'intero consiglio di Dio in modo apostolico, profetico. Sussirremo davanti a Dio e tutti coloro che hanno ascoltato la parola sperimenteranno le promesse divine come realtà. Signore, ti ringrazio per questo e ti lodo il tuo sangue, la tua parola e il tuo spirito. Sii col tuo popolo, Signore, mettici davanti ai tuoi occhi e mostrici cosa siamo diventati da una prospettiva divina, cioè figli e figlie di Dio, amati, santi, eletti. Signore, ti ringraziamo perché hai fatto queste cose con noi e per noi, per grazia. A te, Dio Onnipotente, affidiamo l'intera opera e il suo completamento. La questione è la tua, Signore Gesù Cristo. La questione in cui ci troviamo, la cosa in cui ci troviamo. Signore, ti ringraziamo per questo. Glorifichiamo e lodiamo il tuo nome glorioso che ci hai rivelato in modo così meraviglioso il nome di Gesù, nel quale tutto viene spezzato, ogni maledizione liberata. Signore, ti ringraziamo per questo. Perdono dei peccati, la salvezza devono essere predicati nel tuo nome a tutti i popoli. Signore amato, fa che si manifesti la tua salvezza. Mostra il tuo braccio forte, risuscita i morti con la tua parola. Avvicinate ai nostri cuori, che il nostro cuore arda mentre ci parli. Grazie per la tua preziosa parola. Non potrebbe essere più chiara. Alleluia. Onore e adorazione, ora e per sempre, nel nome prezioso e santo del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.